Capitolo terzo.
Mario aveva due vecchi amici, di cui uno solo doveva rivelarsi suo acerrimo nemico. L'amico che doveva restare tale fino alla morte era il suo capo ufficio, un uomo di poco più vecchio di lui, il signor Brower. Un amico intimo, perché non si comportava da suo capo, ma veramente da collega. Tale rapporto di eguaglianza non era provenuto da amicizia istintiva o da convinzioni democratiche, ma dal lavoro stesso cui i due uomini da anni attendevano insieme e nel quale, ora l'uno, ora l'altro, era il superiore. Si sa che anche il più scalcinato dei letterati è capace di redigere una lettera meglio di chi mai si intinse di letteratura. Restava superiore il Brower finché si trattava di intendere un affare, ma cedeva il suo posto a Mario quando si doveva stendere sulla carta delle offerte o delle polemiche. Oramai la collaborazione si era fatta tanto facile che i due impiegati sembravano gli organi della stessa macchina. Mario si era abituato ad indovinare quello che il signor Brower volesse quando gli chiedeva di scrivere una lettera, in modo da far intendere una cosa senza dirla o dirla senza impegnarsi. Il signor Brower era sempre quasi, ma mai interamente soddisfatto, e rifaceva spesso tutta la lettera spostando le parole e le frasi di Mario, che conservava immutate con un cieco rispetto. Correggendo, il signor Brower si faceva più amabile che mai e si scusava dicendo: «Voi altri letterati avete un modo troppo speciale di esprimervi, non fa per gli uomini comuni che trafficano». E Mario era tanto poco offeso da tale critica che faceva del suo meglio per meritarla. Cacciava nelle sue lettere più preziosità che non nelle sue favole. Poi s'affrettava a riconoscere che la lettera rifatta dal Brower era più commerciale della sua, perché quello era il modo più sicuro di non sentir più parlare di quella lettera che l'annoiava. Tanti capolavori fatti in collaborazione avevano creato fra i due una dolce intimità. Ambedue riconoscevano i meriti dell'altro, ma c'era di più. Nessuno dei due invidiava la superiorità dell'altro. Per il Brower era una grande sventura quella di essere nato scrittore, e coloro cui era toccata senza nessuna colpa una disgrazia simile avevano diritto ad ogni protezione da parte dei compagni più fortunati. Per Mario, poi, la capacità commerciale era proprio quella che egli non aveva mai ambita. Soltanto Mario non era molto persuaso che il Brower meritasse un salario tanto più alto del suo. Occorse tale invidia per far nascere la favola. Dunque, anche il povero Brower si mutò in un passerotto, ma fu accompagnato nella sua metamorfosi da Mario stesso. Ai due passeri, naturalmente, veniva offerto del pane, perché essi esistono perché la bontà umana possa esercitarsi a buon mercato. Il Brower volava adesso per la via più diritta e perciò più bassa. Mario volava in alto ed è così che arrivava in ritardo, ma digiunava volentieri, confortato dalla bellezza della vista di cui dall'alto aveva potuto godere. Bisogna anche dire che Mario era un ottimo impiegato e che non aveva bisogno del pungolo per fare il proprio dovere. Oltre a quelle lettere che faceva in collaborazione, a lui incombevano anche molte registrazioni ed altri lavori d'ordine inferiore che in commercio spettano di diritto ai letterati che non sanno fare altro. Anche per questi lavori fatti da Mario con grande coscienziosità, il Brower gli era riconoscente perché così aveva più tempo per dirigere gli affari come era il suo desiderio ed il suo dovere. Diventava così sempre più accorto e doveva venire il momento in cui la sua scienza commerciale sarebbe stata più utile a Mario di quanto la letteratura di questo mai fosse stata di vantaggio a lui. L'altro amico di Mario, quelli che presto doveva rivelarsi suo nemico, era un certo Enrico Gaia, un commesso viaggiatore. In gioventù, per un breve periodo, aveva tentato di fare delle poesie e si era trovato allora associato a Mario, ma poi, in lui, il commesso viaggiatore, aveva strangolato il poeta. Mentre, nell'inerzia dell'impiego, Mario aveva continuato a vivere di letteratura, cioè di sogni e di favole. Non è mestiere da dilettante quello del commesso viaggiatore. Prima di tutto, egli passa la vita lontano dal tavolo. L'unico posto ove si possa fare è versi e prosa. Ma poi il commesso viaggiatore corre, viaggia e parla, soprattutto parla fino all'esaurimento. Forse non era stato tanto difficile di sopprimere nel Gaia la letteratura. Egli era passato per quel periodo di idealismo che talvolta preludia anche alla formazione dei Negrieri, e di tale periodo non restava maggior traccia in lui che nell'insetto alato della larva. Si sarebbe potuto macinarlo tutto e poi analizzarlo, senza scoprire nel suo organismo una sola cellula foggiata per servire ad altro che a fare dei buoni affari. Mario, un po' ingiusto, non gli perdonava una trasformazione tanto radicale e pensava: quando si vede un passero in gabbia fa compassione, ma anche ira. Se si è lasciato prendere, vuol dire che un poco già apparteneva alla gabbia, e se poi l'ha sopportata è prova certa che non meritava altro destino. Però il Gaia era apprezzatissimo, quale commesso viaggiatore, e non bisogna disprezzarlo, perché un buon commesso viaggiatore è la fortuna della propria famiglia, della ditta che lo assunse e persino della nazione in cui nacque. Tutta la sua vita aveva fatte le piccole città dell'Istria e della Dalmazia e poteva vantarsi che quando egli arrivava in una di quelle città, per una parte della popolazione, i suoi clienti, il ritmo monotono della vita di provincia si accelerava. Egli viaggiava accompagnato da una chiacchiera inesauribile, dall'appetito e dalla sete, insomma le tre qualità sociali per eccellenza. Adorava la burla come gli antichi toscani, ma pretendeva che la sua fosse una burla più amabile. Non v'era cittadella per cui fosse passato dove non avesse designato lui la persona da burlare. Così i suoi clienti lo ricordavano anche quando era partito, perché continuavano a divertirsi sulla traccia da lui segnata. Forse quest'amore alla burla era il residuo delle sue tendenze artistiche soppresse. È infatti un artista il burlone, una specie di caricaturista, il cui lavoro non è agevolato dal fatto che egli non ha da lavorare, ma da inventare e mentire in modo che il burlato si faccia la caricatura da sé. Un lavoro delicato precede e accompagna la burla e si capisce che una burla riuscita resta immortale. Vero è che se ne parla di più se la raccontò un uomo come Shakespeare, ma dicesi che, anche prima di lui, si parlasse molto di quella fatta da Iago. Può anche essere che le altre burle del Gaia fossero più innocue di questa di cui qui si tratta. In Istria e in Dalmazia le burle dovevano promuovere i buoni affari. Quella che egli fece a Mario fu invece intinta di vero odio. Sì, egli odiava ferocemente il suo grande amico. Non era forse del tutto consapevole, perché egli era anzi convinto di non sentire altro che una viva compassione per Mario. Quel disgraziato che era tanto presuntuoso e non aveva nulla a questo mondo, cacciato com'era in un impieguccio nel quale mai avrebbe potuto progredire. Quando parlava di Mario, egli sapeva atteggiare la faccia a compassione, ma torcendo le labbra in modo da significare anche una minaccia. Lo invidiava. Il Gaia apparteneva alla gozzoviglia come Mario apparteneva alla favola. Mario sorrideva sempre e lui rideva molto, ma con interruzioni. La favola accompagna sempre come un'ombra luminosa accanto a quella oscura gettata dal corpo, mentre la gozzoviglia, se si accompagna all'ombra, è atroce, perché essa è un delitto contro il proprio organismo che è seguito immediatamente, specie ad una certa età, dal più forte dei rimorsi in confronto al quale quello di Oreste che ammazzò la propria madre fu lievissimo. Al rimorso va sempre unito lo sforzo di mitigarlo, spiegando e scusando il delitto, magari asserendo che è il destino umano di commetterlo. Ma come avrebbe potuto il Gaia proclamare in buona fede che si dedicano alla gozzoviglia tutti quelli che possono, avendo sempre presente Mario? Poi c'era quella benedetta letteratura che lavorava anch'essa ad intorbidare l'anima del Gaia, che pur ne sembrava nettato. Non si passa impunemente, e sia pure per il più breve spazio di tempo, per un sogno di gloria senza poi rimpiangerlo per sempre e invidiare colui che lo conserva, anche se non raggiungerà già mai la gloria. A Mario quel sogno trapelava da ogni poro della sua pelle, tanto facile al rossore. Il suo posto, che non gli era concesso nella Repubblica delle Lettere, egli lo pretendeva e lo occupava, quasi segretamente, ma non perciò con meno diritto o con restrizioni. Egli diceva bensì a tutti che da anni non scriveva nulla, esagerando perché c'erano le storie degli uccelletti. Ma nessuno gli credeva, e bastava questo per attribuirgli per consenso generale una vita più alta di tutto quanto lo contornava. Meritava perciò l'invidia e l'odio. Enrico Gaia non gli risparmiava i sarcasmi e sapeva talvolta anche sopraffarlo parlandogli di affari e di posizione economica. Ma ciò non gli bastava, perché Mario stesso amava di ridere del proprio stato. Il Gaia avrebbe voluto strappargli il sogno felice dagli occhi a costo di accecarlo. Quando lo vedeva entrare in caffè, con quella sua aria di chi guarda le cose e le persone con l'eterna, viva, serena curiosità dello scrittore, egli diceva torvo: «Ecco il grande scrittore!» E infatti Mario aveva l'aspetto e la felicità del grande scrittore. Nelle favole il Gaia non apparve, però un giorno Mario apprese che i piccoli uccelli sono voracissimi. In un giorno ingoiano tanta di quella roba sminuzzata che il suo complesso peserebbe quanto tutto il loro corpo. Perciò era stato tanto difficile di trovare fra i passeri uno che somigliasse al Gaia, se tutti almeno per una loro qualità lo ricordavano. E Mario scoperse subito in tale somiglianza la contraddizione che sarebbe potuta in avvenire assurgere a favola. Mangia come un passero, ma non vola. E più tardi, non vola e la sua paura è proprio verde. Alludeva certo al Gaia che una sera, dopo di aver ferito un amico con una maldicenza, era dovuto fuggire dal caffè a gambe levate.